Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro webinar che si è tenuto martedì 21 novembre 2023, promosso dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma, sul tema «Quale formazione per la famiglia accogliente? Conoscenze, esperienze, pratiche». Presentati dalla professoressa Milena Santerini, ordinaria di pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e vicepresidente del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, ospiti professor Maurizio Chiodi, professore ordinario di bioetica, e Alessia Tabacchi, assegnatista di ricerca di Pedagogia Generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, parte introduttiva dell'incontro. A seguire, negli stessi orari, la parte conclusiva nella prossima edizione.
Benvenuti a tutti, diamo inizio. Abbiamo voluto come iniziativa sia dell'Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, in collaborazione con anzitutto con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, e anche appunto con tre grandi reti, tre grandi partner che sono il Forum delle Associazioni Familiari, il CARE, cioè un'associazione di associazioni familiari, e la Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana. Presenterò poi i relatori che parleranno di queste associazioni, di questi organismi che vi ho detto, ma intanto mi presento, sono Milena Santerini, sono vicepreside dell'Istituto Pontificio appunto Giovanni Paolo II di Roma. Con me c'è Don Maurizio Chiodi, che è docente di bioetica e di teologia morale sempre all'Istituto, oltre che in altri atenei. E io insegno anche all'Università Cattolica di Milano e mi sono sempre occupata di adozioni. E allora siamo molto molto felici di avviare questo percorso di formazione, di riflessione, di scambio di esperienze che appunto nasce in modo non del tutto usuale da una collaborazione sul terreno. Quindi non volevamo tanto e soltanto anche certamente presentazioni di tipo accademico, ma volevamo ascoltare chi lavora sul terreno, chi lavora nel campo dell'accoglienza delle famiglie. E benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo, siamo già più di 70 persone, che sono in realtà soprattutto gli operatori e le operatrici che lavorano in questo campo. Quindi ci stiamo rivolgendo naturalmente anche alle famiglie che vorranno ascoltarci, ma soprattutto a chi lavora per le famiglie. Quindi io spero, credo che ci siano ad ascoltarci operatori e operatrici degli enti autorizzati alle adozioni, delle parrocchie, degli sportelli, dei consultori naturalmente, degli sportelli dei servizi pubblici. Come vedete, in un partenariato pubblico, privato, ecclesiale e laico, che sicuramente in questo campo è particolarmente necessario, perché lavorare con e per le famiglie che accolgono è qualcosa che richiede la collaborazione di tutti. Allora diamo appunto inizio a questo webinar e io inizierei dando la parola a Don Marco Vianelli, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, e che ci parla da Roma.
Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, grazie professoressa per l'introduzione. Io non vi ruberò tantissimo tempo, vorrei fare solamente un saluto come detto istituzionale, di quelli là un po' che permettono così. Sono stato felicissimo di essere stato contattato e di aver partecipato alla costruzione di questo progetto, di questo webinar, perché penso che, come dire, star vicino agli operatori che aiutano le famiglie a prendere consapevolezza di una vocazione specifica, che è quella che è naturale, quella dell'accoglienza, ma poi diventa specifica in un'accoglienza adottiva oppure di ospitalità di figli, penso che sia estremamente importante. La seconda cosa che penso sia preziosa è proprio quello che diceva la professoressa all'inizio, che è questa idea di partire dal territorio, mettendo insieme registri diversi per provare a fare insieme una narrazione condivisa. Ecco, penso che sia importante provare a trovare un linguaggio con cui impariamo ad ascoltarci, a raccontare questa esperienza, soprattutto condividerla, metterla in rete, al di là dei circoli o delle esperienze che ognuno di voi immagino possa vivere. Quindi io vi ringrazio anche a nome della Conferenza Episcopale e mi taccio e cedo la parola agli esperti che ci aiuteranno un po' appunto a entrare più nel dettaglio di questa esperienza. Grazie ancora.
Grazie moltissimo, Marco, Padre Marco, e vorrei appunto introdurre questo webinar dando poi la parola effettivamente alle persone che sono qui con noi, che sono veramente esperte e che hanno collaborato a costruire insieme a noi questo momento di formazione, questo webinar. Io credo che questa alleanza appunto tra tutti noi è necessaria in un momento particolare di crisi profonda della convivenza sociale, pensiamo agli effetti delle guerre a livello internazionale, ma soprattutto alla frammentazione, alla solitudine delle nostre società, anche quelle cosiddette del benessere. La cultura dell'accoglienza, ce lo chiediamo, può essere una soluzione anche all'infelicità di società che sembrano ricche, ma che producono proprio per questo continuamente, direbbe Papa Francesco, scarti? Che sia una soluzione l'accoglienza, come una soluzione in qualche modo di felicità, ce lo dicono le famiglie che accolgono nelle varie forme dell'adozione, dell'affidamento, che aprono le porte ai minori non accompagnati o semplicemente che fanno rete tra di loro e trovano senso in questa appunto apertura. Questo incontro vuole sostenere le persone che si occupano delle famiglie, che le incoraggiano, che le accompagnano, e chiedendoci appunto di scambiarci esperienze, risorse, analisi dei problemi che affrontiamo e che le famiglie devono affrontare. Le domande che ci facciamo sono quindi come orientare le famiglie incoraggiandole ad aprirsi, beh, per esempio senza sopravvalutare le loro capacità e le loro risorse, ma anche senza sottovalutarle. Come rispondere ai dubbi sulle loro capacità, sui problemi da affrontare? Ce la faremo, saremo in grado, avremo le forze. Tutte le dinamiche che sappiamo, faticose, molto faticose a livello di tempi, economiche, ma anche psicologiche, dell'adozione internazionale, le remore sui tempi lunghi, le preoccupazioni anche per gli aspetti legati a un ambiente che non sembra sempre accogliente rispetto ai futuri figli. Ecco, le risposte, secondo me, non sono soltanto di tipo pratico, anche e le sentiremo questa sera, ma sono anche di una visione dell'accoglienza, di una cultura dell'accoglienza, che porta a modificare la visione di tutte le famiglie, non solo perché trasforma la visione, l'idea di famiglia che abbiamo ereditato dal passato, lo sappiamo bene, è il senso della legge 184 dell'83, da nucleo centrato sulla filiazione di sangue, sulla trasmissione dell'eredità biologica, del lignaggio, diremmo, fino a invece a diventare luogo di accoglienza, di apertura anche alla vita nata altrove. Ma non solo perché trasforma l'idea di famiglia, ma perché è un messaggio di fiducia nel futuro, in un momento di preoccupazione enorme per il dopo. Nella storia moderna della Chiesa, basti pensare a un solo esempio, le adozioni nella comunità di Nuova Delfia, a Fossoli, che nel momento più buio del dopoguerra, quando migliaia di bambini erano orfani, li accolse, erano ragazzi orfani della guerra, e furono curati dalle cosiddette mamme per vocazione. Come diceva Don Zeno Saltini, un figlio che bussa alla nostra porta diventa figlio per sempre, per tutti. Ecco, oggi siamo in un momento forse di contrazione di questa fiducia nel futuro, Marcel Gauchet, un autore francese, ha descritto il passaggio del figlio da dono della natura a progetto consapevole. Parla di un figlio desiderio, figlio del desiderio di un figlio. E questo influenza moltissimo l'idea della famiglia, perché la famiglia istituzione faceva il bambino, potremmo dire, ma ora il bambino fa la famiglia. E in questo senso è anche l'emblema del trionfo del privato rispetto a quello che è di tutti, rispetto al pubblico. Ma l'adozione, l'affido e anche le altre forme introducono anche un elemento nuovo, l'idea di incontro, di abbraccio reciproco come protagonista delle relazioni umane. Si è di fronte a una generazione nel senso di un incontro tra genitori che desiderano i figli e figli che desiderano dei genitori. È un incontro che chi lavora, come tutti noi che siamo qui presenti in questo campo, ha avuto il privilegio di favorire. Però accogliere un rischio. E in effetti, nella società in cui si rischia la vita in tutti i sensi, con le sostanze stupefacenti, con la velocità in auto, con gli sport estremi, non si rischia invece, è sempre più difficile rischiare un figlio. Assistiamo a un forte calo delle adozioni, a una crisi anche degli affidamenti familiari, che purtroppo, come sappiamo, soltanto in parte rientrano in famiglia, gli altri restano in comunità, in affidamento preadottivo. E soprattutto conosciamo i tempi lunghi dell'affidamento. E poi è difficile l'affido degli adolescenti. Meno del 10% lascia la comunità per andare appunto in una famiglia. E rispetto a questo, quanto sono importanti le esperienze innovative come gli affidi partecipati in cui si accompagna la relazione appunto tra le due famiglie. Poi le adozioni, quelle di adozione nazionale, si sono dimezzate nel corso degli ultimi 10 anni. E quelle di adozione internazionale sono passate dalle 4.000 del 2001 alle 600 del 2021. E sono invece 14.000 i nati da procreazione assistita in un anno. Certo, la crisi delle adozioni internazionali è giustificata da molti fattori. Ci sono molti problemi nei paesi d'origine, tanto che molti paesi hanno chiuso le adozioni. Può trattarsi, si dice, di un miglioramento delle condizioni economiche dei paesi? Ma io credo che più spesso si tratta di guerre, conflitti, instabilità politica, a volte addirittura di paesi che ricattano gli altri paesi e dicono: non ti darò i miei bambini perché siamo in conflitto, i bambini ostaggi in tutti i sensi. E anche quando non si assiste a una maggiore cura dei minori nei paesi di origine, resta la difficoltà di adottarli. Allora, sarebbe un alibi giustificare il calo delle adozioni adducendo il fatto che i paesi esteri se ne prenderanno cura. Non è vero. In realtà ci sono molti altri elementi e li conosciamo. I tempi molto lunghi, la disponibilità di bambini, soprattutto special needs, poi ci sono i costi e tanti altri. Ecco, ma soprattutto io direi le ragioni della contrazione sono di tipo culturale, paura del futuro, invecchiamento demografico e spirituale. Ma con la crisi viene meno, per esempio nel caso delle adozioni internazionali, un straordinario progetto di solidarietà e di cooperazione. E allora poi c'è non solo la paura di rischiare, ma anche una disponibilità condizionata, perché naturalmente accogliere un bambino nella famiglia richiede un amore incondizionato. E proprio recentemente in un convegno sui bambini special needs abbiamo trattato questo tema a Milano e ci chiederemo oggi come aiutare le famiglie a capire i loro limiti e le loro risorse. Siamo tutti convinti che bambini sofferenti possono diventare felici, anche se le famiglie spesso hanno paura di bambini che portano un carico con sé di sofferenze e di abbandono. L'adozione è una possibilità data a bambini e ragazzi che hanno conosciuto traumi e che non si sono sentiti amati, anche se i problemi che accompagnano la loro storia certamente non scompariranno. La loro resilienza non è invulnerabilità, ma è capacità di resistere ai traumi se saranno aiutati a sostenere la perdita della ferita e dell'abbandono. E poi c'è la tendenza di molti genitori a porre condizioni nel desiderio di poter accogliere, non so, un bambino somigliante, poter selezionare il paese d'origine o il sesso. Arriviamo a una cultura del perfect baby, con la procreazione assistita, sappiamo che c'è molto desiderio di costruirsi un bambino su misura, un bambino o una bambina. E anche in questo caso è la società, è la cultura corrente che influenza i futuri genitori chiedendogli il bambino perfetto. Ecco, allora io volevo introdurre questo incontro dicendo che in realtà oggi siamo qui per chiederci come invece potremmo aiutare le famiglie a sostenere quello che noi crediamo sia una possibilità appunto di felicità. E ci chiederemo anche in questa occasione, ma probabilmente anche nelle prossime, perché intendiamo continuare questo percorso, come creare e valorizzare nuove forme di accoglienza che dovrebbero trovare spazio nei sistemi normativi, perché noi spesso assistiamo a passi indietro. Io sono critica verso un progetto di legge attuale che, anziché appunto facilitare la possibilità, l'adottabilità di bambini, in realtà allarga i criteri che rendono appunto i genitori idonei. Crediamo che dobbiamo far funzionare appunto la legge attuale e dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare soluzioni normative che siano naturalmente istituzionali, ma vadano incontro anche a quella flessibilità che comporta l'accoglienza di un bambino. In altre parole, sono temi che riguardano la vita, che riguardano la vita delle persone, l'educazione dei bambini, la vita dei bambini, e non possiamo solo irrigidirli dentro norme prestrutturate. Ecco, allora insieme speriamo che da questo incontro vengano aiuti, consigli, orientamenti per le coppie. Scusate, per gli enti, per gli organismi che aiutano le coppie, ma anche, chissà perché no, anche delle indicazioni, per il futuro. Grazie, io ho introdotto appunto questo webinar, ma do ora la parola per la sua relazione a Don Maurizio Chiodi, che, come vi dicevo, è docente di bioetica e di teologia morale e che è anche autore di un libro che si chiama Dono, Dramma, Accoglienza. Quale antropologia e teologia delle adozioni, e quindi ecco, ha conosciuto e ha lavorato con tante coppie adottive e ci porterà adesso il suo intervento. Grazie, Don Maurizio.
Grazie a te Milena e buonasera a tutti. Seguirò nella mia presentazione un testo che ho pensato di proporvi, anzitutto confessando una cosa, che probabilmente la maggior parte di voi ha una grande esperienza e maggiore rispetto alla mia nell'accompagnamento concreto delle famiglie disponibili all'accoglienza, nell'adozione, nell'affido, in altre forme di ospitalità familiare. Nella mia riflessione non vi offrirò spunti pratici diretti né ricette già pronte da applicare perché non ne ho e non credo nemmeno che ci siano nei confronti delle famiglie orientate ad accogliere, ma sulla base della mia esperienza personale di incontro con molte famiglie adottive, come già diceva Milena, e anche sulla base dello studio, in via introduttiva vi propongo due piste per riflettere sulla vostra esperienza. La prima pista è una attitudine che credo necessaria in ogni formatore, l'ascolto empatico e il dialogo aperto. Senza questo ascolto delle famiglie, questo dialogo aperto, non è possibile nessuna formazione e accompagnamento. La seconda linea del vostro operato sta nel mostrare alle famiglie un panorama realistico che da una parte non fomenti illusioni e ingenuità, ma dall'altra parte non mortifichi la loro generosità, disponibilità, speranza. Allora io vorrei proporvi una riflessione in alcuni passaggi partendo da un orizzonte socioculturale che è stato già in parte descritto e introdotto da Milena. Anche lei faceva accenno a una crisi che sta attraversando la nostra società postmoderna in Occidente. Momento di profonda crisi per moltissime ragioni. E questa crisi, questo passaggio, può provocare un senso di smarrimento, di delusione, di confusione, di disorientamento. In particolare pensando all'adozione, l'accoglienza adottiva, mi pare necessario, come diceva Milena, sottolineare che c'è una instabilità internazionale unita a un clima di sospetto o di ostilità o di guerra in alcune zone chiave del nostro mondo che hanno contribuito a rendere più difficile, in alcuni casi impossibile, molte forme di adozione internazionale. Ma oltre a questo, la crisi dell'accoglienza adottiva e affidataria in Italia è legata anche a cambiamenti strutturali della nostra società civile. Penso, ad esempio, anche, ma su questo mi soffermo dopo, oltre che ai cambiamenti strutturali, a una crisi del modello tradizionale di famiglia nucleare. Riguardo al primo aspetto, i cambiamenti strutturali della società civile, non sto qui a dilungarmi troppo, ma in estrema sintesi mi sembrano tre gli aspetti più significativi in rapporto all'adozione da mettere in rilievo nella nostra società postmoderna. Noi viviamo in una società e cultura con un individualismo crescente che incrementa un senso di isolamento e di solitudine dei singoli e delle famiglie. Aumentano i sospetti e i pregiudizi. L'individualismo trasforma i popoli in masse facilmente manipolabili. Tende a nascondere l'esperienza viva dei rapporti che rendono preziosa la nostra esistenza. Non mancano rapporti e relazioni, e tuttavia viviamo in una cultura che tendenzialmente tende a enfatizzare l'aspetto individualista. Quindi contribuisce ad aumentare la solitudine. Per fare un esempio, pensate, i social network facilmente ci allontanano dai vicini mentre creano rapporti troppo virtuali con i lontani. La nostra epoca è caratterizzata anche da un enorme sviluppo tecnico-scientifico che ha aperto straordinarie possibilità umane, ma nello stesso tempo ci illude di trovare la soluzione nella scienza e nella tecnica per tutti i problemi e le attese umane. Ad esempio, proprio in rapporto al nostro argomento, per una coppia senza figli è più facile pensare di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita invece che intraprendere il complesso e profondo cammino di un'accoglienza adottiva o affidataria. Infine, in terzo luogo, la nostra società è caratterizzata da un diffuso senso di incertezza, perfino di smarrimento, dei singoli, delle famiglie. Sappiamo tutto nel campo della scienza e della tecnica. Siamo molto più disorientati riguardo al bene della vita, ciò che veramente conta nella vita. Insieme a questo orizzonte socioculturale c'è una profonda trasformazione del mondo familiare. Dopo il passaggio dalla famiglia cosiddetta patriarcale alla famiglia nucleare, oggi quest'ultimo modello, la famiglia nucleare, non è sparita, ma non è più l'unico. Pensiamo, faccio un rapidissimo scorso, no? Si diffondono le convivenze soprattutto tra i giovani. Diminuisce la stabilità e la durata nel tempo delle relazioni coniugali. Spesso le coppie vivono ripiegate in mondi affettivo, emotivi, romantici, su se stesse. La nascita dei figli viene ritardata o rifiutata per n motivi. Si diffondono le famiglie ricomposte in seconda unione. Le unioni anche civili e omosessuali da molti sono equiparate al matrimonio. Questi fattori attestano un travaglio della famiglia che per certi aspetti la rende più vulnerabile e meno disponibile all'accoglienza, all'ospitalità, alla solidarietà. Come secondo momento di questa riflessione vorrei soffermarmi sulla ospitalità familiare che è l'oggetto della nostra attenzione questa sera. La famiglia rimane, nonostante tutte le difficoltà o le crisi, il luogo per eccellenza di una forma originaria di buona prossimità che appartiene all'esperienza umana. La famiglia come luogo di buona prossimità che ci appartiene come umani, perché l'ospitalità è un tratto originario del soggetto umano. È la relazione con l'altro, una relazione ricevuta ancora prima che donata. Qui metteremo a tema l'ospitalità come accoglienza di un figlio che non è più figlio, accolto nella propria casa come se fosse un figlio proprio. E questo avviene in forme diverse, un conto l'adozione, un conto l'affido, un conto altre forme di accoglienza familiare. Qui vorrei notare per voi formatori quanto sia importante, in via preliminare, discernere tra le famiglie. Alcune di esse sono maggiormente pronte all'adozione, altre all'affido, altre ancora diverse forme di accoglienza ospitale. Magari una famiglia si presenta con una richiesta e poi strada facendo potrebbe comprendere che sarebbe meglio aprirsi ad un'altra forma. Mi concentrerò soprattutto però su adozione e affido e in modo un po' provocatorio, in questo terzo momento vorrei sottolineare come l'adozione e l'affido sono una eccezione che più che confermare illustra la regola, cioè ci mostrano come la relazione filiale sia una esperienza universale. Ognuno di noi è anzitutto radicalmente figlio. E mi domandavo qual è allora la verità che l'adozione, soprattutto l'adozione, rivela in rapporto all'esperienza filiale. Cioè, vado alla ricerca di una riflessione sull'adozione che non enfatizzi semplicemente che si tratta di una cosa eccezionale. No, ma è un'eccezione che illustra la verità dell'umano. Con due profili, due situazioni, una duplice profonda verità che tocca ogni figlio, dunque ciascuno di noi. La prima verità, proporrei così, riguarda la potenza e il realismo del corpo, che non è semplicemente un corpo oggetto o uno strumento per fare altro, ma è corpo vissuto. Io sono il mio corpo, anche se trascendo il mio corpo. L'adozione non cancella le origini, ma le suppone. Dunque non può e non deve rimuovere o rifiutare la madre o il padre che hanno generato il figlio e la cultura che questa famiglia ha trasmesso. Dalla madre e dal padre ciascuno di noi ha ricevuto il suo corpo. Da loro abbiamo ricevuto noi stessi. E in tal senso dobbiamo prendere sul serio la domanda inevitabile, spesso perfino la ricerca, circa le proprie origini da parte dei figli adottati. Questa ricerca delle origini non è una sconfitta per i genitori adottivi, ma attesta appunto la potenza del corpo e delle origini a chi ci ha generato. La seconda verità è che l'abbandono e l'adozione, pur nella loro drammatica autenticità, antiteticità, nel senso che l'adozione è il contrario dell'abbandono, tuttavia l'una e l'altra ci dicono qualcosa della nostra umanità, qualcosa di profondo. Quando una madre mette al mondo un figlio, in un certo senso lo abbandona, lo lascia andare. Se lo trattenesse, morirebbero sia lei sia il figlio. Così accade in tutta la vita. Insieme a questo, L'adozione, oltre all'abbandono, è l'atto della libertà di un uomo e di una donna che accolgono come proprio un figlio che non era il proprio figlio. E in questo senso la scelta dell'adozione rivela una verità profonda. Non basta avere generato biologicamente per dirsi ed essere realmente padre e madre. Essere genitori implica una scelta, un impegno bello, insieme faticoso. Questa è la verità. Ogni figlio, anche i propri, tra virgolette, deve essere adottato. E allora credo ci sia un circolo che può diventare virtuoso tra abbandono da una parte, adozione e affido dall'altra. L'adozione, in misura diversa l'affido, è l'incontro virtuoso, oserei dire miracoloso, di due attese. E non dobbiamo scindere, separare il desiderio di essere accolto e amato come un figlio e il desiderio di amare e di accogliere l'altro come un figlio. Questo vale in modo diverso anche per l'affido, perché nell'affido è in gioco la sfida di accogliere l'altro come se fosse un figlio, mentre a tutti gli effetti rimane figlio di altri. E da questo punto di vista l'affido è un atto di grande gratuità e di responsabilità. In questa prospettiva, in questo incrocio di abbandono e di accoglienza, l'accoglienza non dovrebbe caratterizzare solo le coppie sterili infeconde, perché accoglienza e affido sono forme di ospitalità che, se possono colmare una mancanza, un figlio che non c'è, nello stesso tempo sono la risposta ad un appello, la chiamata di chi ha perduto la sua famiglia d'origine, oppure a legami difficili come essa. In questo circolo virtuoso vorrei sottolineare che l'esperienza dell'adozione e dell'affido intreccia sempre vissuti personali, relazioni, storie, mondi vitali, sempre differenti e affascinanti. Non c'è un'adozione uguale all'altra, non c'è un affido uguale all'altro. E questo ci pone una sfida etica. Mi avvio verso la conclusione soffermandomi su i due aspetti di questo circolo virtuoso, che sono da una parte la fenomenologia dell'abbandono, una descrizione che interpreta il vissuto di chi viene abbandonato, e dall'altra una fenomenologia dell'accoglienza, che lascerò all'ultima diapositiva. E cosa dobbiamo davvero interrogarci sul vissuto di chi viene abbandonato? Io propongo qui sinteticamente una triplice convergente prospettiva. L'abbandono è un dramma, è un enigma. Perché l'identità di ogni figlio si forma nella storia vissuta della sua relazione con il padre e con la madre. Addirittura il padre e la madre lo introducono nella relazione con il mondo intero. È proprio questa esperienza di sé che viene a mancare nell'abbandono, che manca l'esperienza di essere amati in modo unico e insostituibile. Ecco, vorrei sottolineare che questa cura che una madre o un padre hanno per il proprio figlio non è una necessità biologica, animale, non è nemmeno una cosa scontata, è una esperienza che implica una scelta, un impegno. E dunque si iscrive nel dramma dell'agire, con tutti i rischi e le fatiche che comporta l'intrigo delle relazioni. Cioè, è sempre possibile il fallimento, a motivo della implicazione della libertà. Un figlio può essere rifiutato, abbandonato, trascurato, non riconosciuto. E questo fallimento della relazione, che si fa evidente nell'abbandono in varie forme, rimane un enigma incancellabile per chi l'ha subito. Direi, non possiamo cancellare il dramma nell'enigma, ma dobbiamo attraversarlo nella sfida drammatica che esso ci sollecita. E insieme l'abbandono è subito dal figlio come un atto compiuto da altri, senza di lui, ma con effetti devastanti su di lui. Non mi soffermo troppo su questo, ma direi si tratta non di rimpiangere il rapporto filiale perduto, ma di ripartire da e attraverso la relazione filiale ritrovata. E questo vale tanto per chi accoglie quanto per chi è accolto. E infine, come anche diceva Milena poc'anzi, proprio usando questo termine, l'abbandono è una ferita che segna in modo indelebile la propria storia. La ferita di chi dice c'è una discontinuità nella mia vita. E questa ferita, questa discontinuità può diventare dolore, rivolta, rassegnazione, sfiducia in sé e negli altri, talvolta rifiuto, disprezzo, violenza, ma anche dietro i sentimenti più negativi si nasconde un'attesa tradita. La buona riuscita di un'adozione dipende anche da chi è abbandonato, tanto quanto da chi accoglie. In sintesi direi, si tratta di trasformare le ferite in feritoie, spiraglio di una nuova luce, un nuovo giorno. E chiudo con una rapidissima fenomenologia dell'accoglienza, cioè il vissuto di chi accoglie, che io sintetizzerei in quattro rapidissimi passaggi, perché il mio tempo è scaduto. L'accoglienza è risposta all'abbandono. Direi l'accoglienza adottiva è la risposta più eloquente, più piena e impegnativa al dramma dell'abbandono. Ma in modo diverso, anche nell'affino, una famiglia si fa carico di un figlio che rimane figlio di altri, ma non può crescere senza il contributo decisivo di chi lo accoglie come se fosse il proprio. In che cosa consiste questa risposta, con tutto il dramma che comporta? Potremmo dire che l'accoglienza è un rimedio, ma attenzione, la rottura dell'abbandono non è irrimediabile. Che cosa significa rimediare? Non significa certo rattoppare alla belle meglio. Non significa certo restaurare in modo che le cose tornino come erano all'origine. Non è ricostruire un passato, operazione impossibile. Nell'adozione si dà un nuovo inizio filiale senza dimenticare il passato. E nell'affido si mantiene il passato, aprendo però la possibilità di un nuovo inizio. In questo senso posso dire che l'accoglienza adottiva è come la instaurazione di una nuova alleanza, cioè una relazione che unisce e non divide, che trova legami al di là dell'isolamento, che nasce da una accoglienza unilaterale che precede, ma non si realizza se non nella risposta di chi viene accolto. E diventa per il figlio, questa accoglienza adottiva, autorizzazione a ritrovare la fiducia perduta. E chiudo così, l'accoglienza adottiva come nuova nascita. Per il figlio, l'accoglienza, in particolare quella adottiva, è come una seconda e nuova nascita che passa anch'essa, come la prima, attraverso la carne dell'impegno e della cura quotidiana dei genitori adottivi. In questo senso anche i genitori adottivi sono chiamati a generare il figlio adottato nell'impegno concreto vissuto carnale, aprendo una nuova possibilità di vita. Ecco, questa nascita dischiude un nuovo tempo della vita che non dimentica il passato, ma non si ferma irrigidendosi sulla memoria dell'abbandono. L'accoglienza nell'adozione e nell'affido è oggi ancora di più segno concreto di una speranza grande, sempre più forte, di ogni scacco. Grazie.
Grazie Don Maurizio, grazie per queste parole e per questa visione dell'accoglienza come scelta drammatica, enigmatica, ma anche come segno appunto di speranza e di fiducia nel futuro. Grazie molte. Ora diamo la parola alle nostre relazioni principali e in particolare cominciamo da Alessia Tabacchi, che rappresenta Livia Cadei, presidente della Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, una ricercatrice dell'Università Cattolica, e ci darà il punto di vista così importante di questa rete molto grande di presidi sul territorio a cui tantissime famiglie in difficoltà si rivolgono. E a te la parola, Alessia.
Grazie, buonasera a tutti e porto appunto i saluti di Livia Cadei che purtroppo aveva un impegno istituzionale concomitante, ma ha condiviso il lavoro che abbiamo appunto proposto in questi mesi ai consultori della Confederazione e condividiamo adesso con voi un po' quello che è stato il frutto di un lavoro di raccolta, quindi in qualche modo anche di fotografia su quella che è l'accompagnamento che i consultori familiari offrono alle coppie, in questo caso appunto rispetto al tempo che precede l'adozione, ma è soprattutto anche stata un'occasione per ripensare e ripensarsi anche rispetto a una progettualità futura. Ecco, quindi è davvero stata un'occasione molto arricchente di cui ringraziamo perché ha dato la possibilità di aprire alcune riflessioni. Come professoressa Santerini stava appunto adesso anticipando, i consultori sono una realtà che accoglie sul territorio e nel caso dell'adozione e dell'affido, secondo me è interessante cogliere come accolgono fuori un po' da quella che è la logica della valutazione, del processo valutativo, no? Che invece compete ai servizi territoriali. E questo permette proprio di accogliere in qualche modo davvero a 360 gradi le coppie. Abbiamo chiesto ai consultori di riflettere su quali sono i bisogni e i desideri, gli ostacoli, anche le risorse che appunto vedono rispetto a questo tema dell'accompagnamento e volevamo un po' proporvi quelle che sono alcune categorie, un po' di analisi che noi abbiamo poi individuato rispetto alle loro riflessioni. Il primo punto è appunto come accompagnare, no? Con quali desideri, quali bisogni si rilevano in questo accompagnamento. Di certo le coppie che si rivolgono ai consultori manifestano questo bisogno di accoglienza, quindi di un contesto che possa accogliere, al di là appunto di qualsiasi giudizio, ma anche appunto processo valutativo, che possa essere luogo di ascolto, e molto spesso ci veniva raccontato di ascolto della sofferenza anche, dei vissuti che per le coppie che hanno anche sperimentato problemi legati all'infertilità e alla sterilità diventa davvero un contesto in cui poter finalmente trovare ascolto e trovare un contesto in cui rielaborare anche questa storia, questo vissuto. Sempre in questa accoglienza si ritrova molto il tema del poter condividere contro un po' una realtà che invece è di solitudine, di fatica, no? Appunto trovare contesti di scambio, di condivisione, condividere il proprio vissuto, ma condividere magari anche esperienze. Qua vedremo quanto è importante anche la possibilità di incontrare altre famiglie che stanno vivendo la stessa esperienza, sia rispetto all'avvicinarsi appunto all'accoglienza, quindi all'affido e all'adozione, sia rispetto a famiglie che hanno già vissuto questa esperienza. C'è tanto anche bisogno formativo e di orientamento per comprendere meglio la realtà dell'affido e dell'adozione, e tutto questo processo di formazione è volto proprio a maturare una differente idea di generatività, no? E cominciare anche a pensarsi nella prospettiva di una forma di accoglienza, appunto, come quelle dell'affido e dell'adozione. Sempre quello che i consultori ci hanno raccontato, Cogliamo però anche il bisogno un po' di andare oltre ai luoghi comuni. Andare oltre ai luoghi comuni sia da parte delle coppie, quindi sollecitare un po' questo superare questi falsi miti sull'adozione, sull'affido da parte delle coppie, ma anche è interessante notare come gli operatori spesso ponevano il fatto di in primis doversi interrogare, no? Su come superare questi stereotipi, queste idee un po' diffuse, no? Per cui magari noi accostiamo all'adozione e all'affido il tema dell'altruismo, della solidarietà, la visione salvifica anche, no? Oppure la visione riparativa. Ecco, lì dentro bisogna davvero problematizzare e arricchire un po' le narrazioni, no? Anche adesso emergeva dalle vostre relazioni questa necessità un po' di approfondire anche per superare l'idealizzazione che c'è a volte sull'affido, sull'adozione, sia rispetto appunto a chi si, in particolare a chi si avvicina a questo contesto. E questi passaggi portano sicuramente a comprendere l'importanza di addentrarsi sempre più nella realtà concreta dell'affido e dell'adozione, una realtà che abbiamo visto è continuo mutamento, è mutamenti anche molto repentini, e quindi è necessario essere continuamente aggiornati, no? Sia per gli operatori ma anche sia per le coppie, perché quello che magari valeva fino a pochi anni fa oggi è cambiato, oggi è diverso. E tutta questa comprensione, conoscenza della realtà può portare poi a una nuova consapevolezza, e nel caso della coppia l'importanza di essere consapevoli rispetto alle proprie disponibilità in merito all'affido e all'adozione. Passando invece agli ostacoli che appunto i consultori rilevano rispetto all'accompagnamento delle famiglie che si avvicinano all'accoglienza, si coglie tutta una grande area legata alla conoscenza e alla promozione dell'adozione. È difficile, no? Conoscere la realtà dell'adozione e dell'affido, è difficile anche cogliere una cultura diffusa sul tema, e quindi questa cultura che fatica a diffondersi porta anche a rendere le coppie più sprovviste, no? di alcuni strumenti che possono permettere invece di essere più consapevoli. Colgono anche la necessità di accompagnare e di formare le coppie su quelle che sono le dinamiche familiari legate all'affido e all'adozione. Molti raccontavano poi di incontrare nel post-adozione le coppie che vivono dei momenti di fragilità, di difficoltà, di criticità, proprio perché non hanno potuto prima formarsi rispetto a alcuni temi, e quindi qua tutto la grande centralità della formazione anche agli operatori e ai volontari. Nella rete dei consultori ci sono anche tanti volontari attivi, perché si possa lavorare in questa direzione. C'è poi la complessità che appunto caratterizza l'adozione, si citavano prima i bambini con età sempre più elevata, sia in affido che in adozione, bambini special needs. C'è tutta anche la complessità legata al gestire le relazioni, per esempio in un affido con le famiglie di origine, a volte il timore anche di non essere supportati dai servizi o di restare soli. Ecco, questa complessità chiede accompagnamento, chiede sostegno. Anche rispetto ai tempi dell'attesa, che sono soprattutto nell'adozione dilatati nel tempo e sono anche difficilmente calcolabili e quantificabili, e così come magari tutti quelli che sono i processi, no, più dell'iter adottivo, sicuramente si intravedono delle difficoltà, delle criticità che a volte fanno anche perdere energie alla coppia. Dall'altra però c'è l'importanza di in qualche modo guardare anche a come questa attesa può diventare una occasione di formazione e di apprendimento trasformativo per le coppie, no? Quindi anche qui in quello che è un esame di realtà rispetto alle fatiche, la criticità dell'oggi, interrogarsi su come poterle accompagnare, perché non restino sole, perché possano continuare a formarsi, a crescere in questo tempo. E infine un ultimo tema critico è quello della fragilità della rete che sta attorno, no? La realtà dell'affido, dell'adozione, reti che invece sono necessarie, che permettono appunto di supportare e di accompagnare poi le famiglie nel procedere della loro vita appunto familiare. E quindi anche qua l'urgenza di costruire reti fra i consultori, fra i servizi, le associazioni, le istituzioni, quelli che sono un po' gli attori coinvolti. E allora proprio con questa prospettiva vado a riflettere su quelle che sono le risorse che i consultori possano mettere in campo e prima fra tutti proprio questo, no? Essere parte di una rete e costruire reti sul territorio, perché davvero tutte le risorse che ci sono possano concorrere in modo sinergico a supportare e accompagnare le coppie nel percorso di avvicinamento all'adozione e all'affido e poi le famiglie adottive affidatarie. È bello vedere come i consultori si sentono portavoce anche di esperienze di formazione, sia dal punto di vista di quelli che sono gli operatori che lavorano in queste realtà e che prestano volontariato in queste realtà, sia dal punto di vista delle esperienze di genitori adottivi affidatari. E qua vediamo anche come in alcuni casi c'è una stretta collaborazione col mondo dell'associazionismo familiare che permette appunto di tessere queste reti sul territorio e di avviare anche percorsi di auto-mutuo aiuto, che appunto rivolta alle coppie in attesa di adottare o che si avvicinano all'affido, sia rivolte poi alle famiglie affidatarie adottive. C'è una esperienza che diventa anche possibilità di formazione e di esperienze appunto formative che vengono proposte nei territori, così come esperienze di consulenza e di sostegno alla coppia e anche nel post-adozione. Andando allora un po' a chiudere, abbiamo colto come i consultori possono essere soggetti che promuovono appunto in modo attivo la cultura sull'affido all'adozione, che possono accogliere le coppie sostenendole nel tempo che precede l'adozione e l'affido, ma anche nel percorso che da lì prende avvio, che favoriscono la costituzione di percorsi di gruppo, di scambio, di confronto, che possano operare in rete, in sinergia con le istituzioni, con i servizi, con le associazioni familiari e che possano anche porsi come contesto complementare ai servizi istituzionali e quindi permettere, no, quell'accompagnamento che può permettere anche alle coppie di guardarsi anche a volte più a fondo, di approfondire alcune tematiche, di portare in emersione, no, alcuni dubbi, alcune criticità senza il timore della valutazione. Sempre però con l'attenzione al fatto che al centro c'è sicuramente l'accompagnamento della famiglia, ma con questo sguardo ai diritti dei bambini e quindi in particolare il diritto dei bambini alla famiglia. Grazie.
Grazie molte ad Alessia Tabacchi per questo sguardo, questa rassegna così importante, tra l'altro appunto raccogliendo dati reali dal territorio, quindi ci ha portato una risposta molto completa, direi, di quello che succede veramente quando i consultori raccolgono bisogni, analizzano gli ostacoli e valorizzano le risorse per aiutare appunto le famiglie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!